Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti e in particolare anche a voi che siete lontani, in particolare appunto per abbreviare la distanza geografica che ci separa, sappiamo che spiritualmente siamo uniti. Di che cosa parliamo questo sabato? Mi imbattevo a vedere certi programmi televisivi in questa settimana di sera accanto a mia moglie e non ho potuto fare a meno di avere un pochettino, a volte, troppe volte, la nausea di quante cose ingiuste e sbagliate esistono. Noi esistono nel mondo, non solo in Italia. Noi viviamo in un paese che fino adesso gode di grandi benedizioni, la libertà per iniziare, che gode di una certa opulenza, tranquillità. Certo, non mancano i disoccupati, non mancano le malattie. Nelle malattie nel mondo ce ne sono così tante che basta fare una ricerca in internet: malattie tropicali, malattie orientali, malattie occidentali, malattie industriali, che viene proprio la depressione, se uno veramente, e chiaramente ci vuole l'intervento di Dio, perché gli uomini evidentemente non ce la facciamo, tutta la loro buona volontà dei medici, non riusciamo a debellare il male, i mali che, così come non riusciamo a debellare i mali a livello dell'ecosistema, cioè l'inquinamento dell'aria, delle acque, delle falde acquifere, l'inquinamento del suolo agricolo, che è spossato il suolo, non ce la fa più a dare, tant'è vero che gli agricoltori devono aggiungere sempre dei prodotti chimici per riuscire a far crescere le verdure, per far crescere i prodotti agricoli. Per non parlare poi di un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore e che veramente mi ferisce, è la questione degli aborti, per esempio. Nella sola Italia, guardando le statistiche, dal 1978 ad oggi, l'ANSA riporta che ci sono stati 6 milioni di bambini uccisi, 6 milioni di bambini uccisi. E poi la mia curiosità mi ha portato, che cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo al livello mondiale di questi aborti? Ecco, ogni anno in tutto il mondo ci sono circa 56 milioni di aborti, di omicidi, che farebbero impallidire, per non giustificare, tra virgolette dico, il genocidio da parte di Hitler durante l'ultima guerra mondiale. E per non parlare anche che viviamo in un'era in cui c'è una lotta di sopravvivenza e di preservazione di intere masse di popolazioni che cercano di migrare da un territorio all'altro, e ci sono anche nazioni come le nazioni europee che bloccano, che sembra che ci sia come dire, mancanza di amore e di essere spietati, quando in realtà è anche questa una risposta di sopravvivenza. Perché evidentemente, per come è tutto il sistema costituito, sembra che non ci sia abbastanza ricchezza per tutti. O alcuni vivono nell'agiatezza, solo alcuni, la ricchezza di alcuni sia soltanto in pochi e tutti gli altri devono morire di fame, vivere nella povertà, nell'analfabetismo, perché tre quarti della popolazione mondiale vive così, ragazzi, vive così. Non dobbiamo noi pensare e fare e giudicare soltanto guardandoci attorno soltanto a un palmo del nostro naso. Il mondo è molto più ampio. E la problematica è che tutti i politici, non quelli di ora ma di sempre, non solo i capi politici ma anche i capi religiosi, si sono sempre limitati, ma non perché lo fanno apposta, ma si sono sempre limitati a curare gli effetti. Gli effetti. Denunciano gli effetti, quindi fanno la diagnosi, ma non sanno dire la causa e quindi non sanno dare la giusta terapia. Magari qualcuno è bravo e risolve i problemi di immediata necessità, ma a lungo termine noi ci troviamo ad avere gravissimi problemi, sempre di più da quando è nato, diciamo, il mondo. I problemi si sono ingigantiti e i pericoli si sono ingigantiti e il rischio della sopravvivenza in tutto il mondo ormai sta arrivando al terminale. E le cause, quali sono le cause? Difatti oggi questo sermone vuole dire le cause. Saranno magari cause non necessariamente condivise da tutte, ma senza peli sulle lingue diremo le cause, che sono prettamente di natura spirituale. Le cause di tutti i mali del mondo sono prettamente di natura spirituale. Anche i problemi economici sono di natura spirituale, alla fonte. Difatti, le cause sono il non sapere più distinguere il bene dal male. Ora, non è che l'umanità non ha mai saputo distinguere il bene dal male. Ci sono stati alti e bassi, la storia è ciclica. E quando noi vediamo che una popolazione, una nazione, un impero, una civiltà riesce a distinguere in qualche modo il bene dal male, quella nazione, quell'impero emerge. Ma quando finisce di distinguere il bene dal male, è solo questione di tempo perché quella nazione, quella popolazione alla fine crolla e si può dire sparisce tante volte oppure diventa schiava di un'altra popolazione. Perché si finisce di promuovere il male al posto del bene. E ci sono concetti millenari messi in discussione. Noi stiamo vivendo in un mondo che sta sempre di più legittimando il male. Prima il mondo o la popolazione o l'umanità era divisa in tante piccole tribù, poi in nazioni, e quindi non era globale il problema, era sempre circoscritto. Adesso, a motivo della globalizzazione della comunicazione, i mali diventano globali, globali, perché i mali sono come delle malattie che infettano e che quindi si contagiano tutti gli altri. E senza renderci conto che il male ha inevitabilmente dei costi altissimi, delle conseguenze molto dolorose, che vengono prima o dopo. Possono non venire subito, ma vengono. E oggi vedremo le dolorose conseguenze del male e come possiamo evitarle. Le dolorose conseguenze del male e come possiamo evitarle. Questo messaggio è diretto in primo luogo a noi, ma è diretto anche verso la comunità in cui viviamo, nel nostro paese, il nostro amato paese Italia, e quindi anche diretto ai suoi governanti, cominciando con grande rispetto, indiretto al presidente Mattarella, come anche al Premier Conte, Salvini, Di Maio, ma naturalmente anche a tutti gli altri governanti del mondo. È un messaggio d'amore, d'amore come quello di un padre o di un fratello maggiore che avverte, che dà un ammonimento, non per puntare il dito, ma per amore. Difatti, quando noi diciamo che tutti i mali dell'Italia o i mali del mondo che sono derivate da cause spirituali, abbiamo bisogno di capire in primo luogo che cos'è il male. Che cos'è il male? Perché il problema è che ognuno ha una sua propria concezione del male. Il male, per esempio, se io ti do un pugno, tu capisci subito che quel pugno è un male. Ma se sei un masochista, cioè malato mentalmente, magari mi dirai darmene un altro, perché ci godi a ricevere un altro pugno, per dire. Allora, ogni società ed ogni individuo ha una sua concezione del male. Ma chi ha l'autorità? Chi ha l'autorevolezza e chi ha il diritto e il potere di decidere ciò che è il bene e il male, se non il creatore di tutte le cose? Anche, dico questo, consapevolmente, sapendo che ci sono quelli che non credono nell'esistenza di un creatore. Ora andiamo in Genesi capitolo 3. Andiamo in Genesi capitolo 3 perché lì c'è il primo esempio di male. Il primo esempio di male nella storia dell'uomo, in Genesi capitolo 3, dove i primi esseri umani, Adamo ed Eva, decisero di mangiare il frutto proibito dell'albero della conoscenza del bene e del male. E di conseguenza cosa successe? Dio li escluse dal suo meraviglioso giardino, dall'agiatezza del giardino. E poiché vollero l'indipendenza, essi furono lasciati a se stessi. Dio rispettò quello che essi vollero. Vollero l'indipendenza e gliela dette. Non è che non avevano la libertà prima, tant'è vero che Dio si era allontanato per lasciarli liberi di decidere, di scegliere, senza l'influenza della sua presenza. Però, quando un uomo sceglie la propria indipendenza, voglio essere libero, indipendente, da un legame familiare, per esempio quello che loro avevano nei riguardi, nei confronti di Dio, Dio cosa fece? Li lasciò a se stessi. Come rivelato in Genesi 3, dove Dio dice nel versetto 17 ad Adamo e gli dice: poiché hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. E questa non è una conseguenza da nulla, perché questa maledizione ce la ritroviamo ancora oggi. Esso ti produrrà spine e triboli. E mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, e poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E non parlava al corpo di Adamo, parlava alla mente di Adamo, alla parte spirituale di Adamo. Quindi qualcuno può negare che la terra sia maledetta oggi? La terra è maledetta. La terra è sotto maledizione perché non è un giardino di Eden. Non è che tutti possiamo guadagnarci un tozzo di pane senza dare, si può dire, tutta la nostra vita, svegliarsi alle 6, alle 7 e tornare alle 6, alle 7 di sera e non avere nemmeno il tempo di istruirci, il tempo di godere e da dedicare alla famiglia, tempo adeguato da dedicare ai figli. Non c'è tutto. Non c'è nemmeno il tempo da dedicare al coltivare i nostri talenti, i talenti che sono quelli che Dio ci ha dato. E quindi vediamo miliardi di esseri umani che vivono in uno stato di vergognosa povertà e ignoranza. Vediamo milioni di persone migrare dalle loro terre in una guerra di sopravvivenza. E in Genesi Dio disse alla donna: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Naturalmente, evidentemente, si è venuta a creare un'anomalia nel rapporto tra moglie e marito. Un'anomalia che esiste ancora oggi nei matrimoni in questo mondo. Difatti non c'è quasi mai, si può dire mai, l'unità perfetta, almeno quella spirituale, tra moglie e marito. Ci si unisce fisicamente, ma spiritualmente è raro, se non impossibile, per come sono andate le cose, che una coppia diventi una sola persona. Ma quando dice tu partorirai nel dolore, non si riferisce soltanto ai dolori del parto. Si riferisce ai dolori anche che sarebbero derivati da un genere umano, genocida, i quali avrebbero sviluppato nel corso dei millenni una società di cane mangiacane, di uomini che avrebbero oppresso altri uomini, di sistemi sociali corrotti, dove la maggior parte della gente, specialmente la donna, avrebbe sofferto ingiustizia e schiavitù da parte dell'uomo. Tutti i problemi e i dolori del mondo, ripeto, derivano appunto dall'avere legittimato il male. Cioè, ci sono momenti, certi momenti nella storia dell'uomo in cui l'uomo legittima il male. Non è sempre che è accaduto. Ci sono stati rari momenti di meravigliosa bontà. E allora abbiamo visto grandi realizzazioni. Ma noi, nella maggior parte dei casi, abbiamo visto casi come il diluvio, per esempio, che Dio ha dovuto distruggere tutto per non distruggere veramente tutto, cioè salvando l'umanità, perché altrimenti sarebbe sparita definitivamente l'umanità, per quanta corruzione già c'era. La Torre di Babele è un altro caso, Dio ha dovuto dividere quel popolo perché voleva costruire una società senza Dio. Esaltava l'uomo stesso al posto di Dio. Sodoma e Gomorra, omosessualità estremamente grave, promiscuità estremamente grave. Le guerre, la nascita degli imperi babilonesi, persiano, greco, romano e sacro romano impero hanno fatto la loro bella parte quando c'era un minimo di discernimento tra il bene e il male. Ma nel momento in cui tutto questo finiva, allora si crollava. Non si crollava dal giorno, dall'oggi al domani, ma lentamente la società deteriorava, degenerava. Difatti andiamo in Primo Tessalonicesi, capitolo 5, nel versetto 3, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere che quando diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto della donna incinta, e non scamperanno affatto. Perché un'improvvisa rovina cadrà su di loro? Perché improvvisa? Perché avranno la presunzione di costruire pace e sicurezza senza la presenza del vero Dio nella loro vita. Perciò anche in Apocalisse 3:10 Dio preannuncia l'ora del cimento che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Questa è una profezia finale, perché verrà su tutto il mondo in tempi di globalizzazione. L'ora del cimento è un breve periodo in cui Dio farà cadere delle catastrofi su tutto il pianeta allo scopo di far desistere le nazioni dal fare l'ultima delle guerre, che sarebbe nucleare, che altrimenti, se fosse portata a termine, nessuna carne, dice Gesù Cristo, sopravviverebbe. Farebbero sparire ogni forma di vita dalla faccia della terra. Ecco perché. Dio è infinito, ma non permetterà il male all'infinito. Su questo ci possiamo mettere la firma, la mano sul fuoco. Dio non lascerà il peccato impunito. Difatti in Apocalisse 11, nel versetto 18, parla appunto delle guerre, la prima, la seconda guerra, e ci sarà una terza guerra mondiale. Già si sta preparando questa guerra nucleare, le nazioni si stanno riarmando fino ai denti. Dice nel versetto 18, le nazioni si erano adirate, facevano la guerra, faranno la guerra fra di loro. Ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servitori, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Verrà il tempo di distruggere quelli che distruggono la terra. Fin dal principio Dio ha dato all'uomo la libertà, perfino la libertà di peccare. Ma la libertà di fare il male non legittima l'uomo e non legittima nemmeno il male. E nemmeno ci esonera dalle conseguenze dolorose del male. La libertà è una cosa meravigliosa, bisogna vedere come la usiamo. Che cos'è esattamente il male? Prima avevo detto, per qualcuno il male è una cosa, per un altro può essere un'altra cosa. Il male è per alcuni molto opinabile, e lo vediamo nei talk show, nei programmi televisivi. Ma nel Salmo 51, nel versetto 4, Re Davide ce ne dà un indizio di che cos'è il male, quando si confessa a Dio dicendo: ho peccato contro di te, ho peccato contro di te, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Davide confessava di essersi preso la donna di un altro e che quindi aveva fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Vediamo che fare il male è appagato Davide perché Dio gli tolse il figlio avuto nel peccato. Quindi vediamo che fare il male significa commettere il peccato. Davide dice: ho fatto il male, ho commesso peccato. Il peccato è un termine, è un vocabolo oggi molto fuori moda. Se uno mette la parola peccato, a me non è fuori moda se ti dice, se te lo presenta come qualcosa di positivo, cioè cambiano il bene e il male e il bene, dice: vieni perché i peccati come li trovi qua non li troverai in nessuna parte. Per esempio, questo tu lo trovi nei luoghi di corruzione, ovviamente. Allora il peccato come la vanità, tutto ciò che è negativo viene presentato come qualcosa di positivo. Quindi vediamo che fare il male significa commettere il peccato. Il peccato è fare ciò che Dio non approva, ovviamente. Il peccato è descritto più specificamente in Primo Giovanni, è molto importante che vi sottolineate questa scrittura, possibilmente impararla a memoria chi non la sa. Primo Giovanni 3, nel versetto 4, dove è scritto che chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, riferendosi alla legge di Dio. E poi dice anche chiaramente: il peccato è la violazione della legge di Dio. Tutte le volte che un popolo trasforma il peccato in diritto, cioè non è che gli uomini siamo tutti imperfetti, quindi ecco perché all'inizio ho detto: questo discorso non è un puntare il dito, tutti siamo imperfetti. Il problema è quando noi trasformiamo il peccato in un diritto, qualcosa che ci spetta di diritto. Allora cambiamo il bene in male, il male in bene. E quindi lo cambiamo in un diritto nel nome di una presunta libertà. Allora, quando questo succede, quel popolo cade in realtà schiavo del suo peccato e alla fine cade in rovina, cade sotto il dominio di altri, se non addirittura sparisce. È solo questione di tempo. Si cade in rovina, scriviamolo nella mente. Si cade in rovina quando si legalizzano leggi contrarie alle leggi di Dio. Si cade in rovina quando si legalizzano leggi contrarie alle leggi di Dio. In Proverbi 14, 34, Dio ispirò Re Davide, Re Salomone anche, e questo versetto parla direttamente ai governanti oltre che a noi. Proverbi 14:34 dice che la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Perché magari oggi un popolo può godere dei suoi peccati, apparentemente, ma è la storia che ne darà il giudizio. La corruzione oggi è così dilagante e radicata che certi personaggi pubblici della politica, dello spettacolo e del mondo religioso non provano più nemmeno vergogna. In certi programmi televisivi l'altra volta io mi sono sentito proprio estremamente imbarazzato nel vedere con quanta veemenza persone estremamente corrotte, peccatori e peccatrici vantano il loro peccato e deridono il senso della colpevolezza, Dio, la parola di Dio, perfino la parola, il giudizio di Dio lo deridono. Ovviamente nella loro testa Dio non c'è. E il pubblico applaude. Anche questo è che mostra come tutto sta cambiando. Il peccato è considerato come se fosse solo un vocabolo inventato, usato da popoli molto arretrati. E non è uno stato di, non indica per loro uno stato di perdizione o uno stato di colpevolezza davanti a Dio, perché ovviamente per loro Dio non esiste. Per loro Dio non esiste. Ma la storia dimostra che tutti i sistemi sociali, politici e religiosi che si sono presi la libertà di legittimare il peccato sono finiti sotto il giudizio di Dio, pagando conseguenze dolorosissime, perfino letali, estinguendosi. Estinguendosi. Quanti popoli si sono estinti di cui non si sa più niente? Qualcuno ha detto che il peccato è come la carta di credito, ti fa godere subito, ma ti fa pagare dopo. L'ho letto questo in internet l'altra volta e mi è piaciuta e l'ho voluta condividere con voi. In Romani 6, 23 è rivelata l'ineluttabile conseguenza finale del peccato. Romani 6, 23 dice che il peccato è il salario del peccato, dice, è la morte. La conseguenza del peccato è la morte. Naturalmente la morte è la conseguenza finale, ma prima di questo quante sofferenze, quanti dolori. Perché il peccato, vedete, è contro natura. Il peccato è un vivere contro natura, fare un pensiero, un'azione contro natura, di qualsiasi genere. Il peccato è offendere la natura e il creatore della natura. È un debito che si paga con la sofferenza e con la morte. La Bibbia, la rivelazione di Dio all'uomo, elenca una serie di conseguenze molto spiacevoli e dolorose per chi sceglie di peccare violando la legge spirituale di Dio. Peccato, il peccato ha degli effetti devastanti, al di là della presunta facilità che i peccatori ostentano. I peccatori normalmente, quelli che lo fanno consapevolmente, ostentano una felicità e deridono quelli che invece si attengono alla parola di Dio. Ma guardate bene che è una questione di tempo, perché il peccato dà piaceri subitanei, nel momento, però dà dolori dopo, anche a lunga distanza, come orologi, come bombe ad orologerie, che poi rimangono sempre gli effetti. Il peccato sporca la mente e fa ammalare a morte anche il corpo, malattie di fegato, malattie di mentali, malattie. Alla fine per questo il corpo invecchia e muore. C'è qualcuno che non ha acciacchi? C'è qualcuno che non invecchia? La vecchiaia non è un processo naturale, è proprio la causa, è l'effetto del peccato che Adamo ed Eva hanno ereditato e che noi abbiamo ereditato fin dalla nascita. Già siamo mortali pur non avendo nemmeno avuto il tempo di peccare. Il peccato inganna e indurisce il cuore. Più lo facciamo, più ci incalliamo nel peccato, più diventiamo insensibili, più diventiamo impavidi verso Dio e lo sfidiamo. Il peccato causa tristezza, irritazione e violenza, come nel caso di Caino verso Abele. Il peccato dà angoscia e tocca perfino le ossa, come accadde al re Davide, che quando, dopo che si è reso conto del peccato, ma lui sapeva, quando si è reso conto di essere stato preso in flagrante, ma lui da quel momento che aveva fatto, lui aveva le ossa sempre dolenti e lo dichiara nel Salmo 38. Il peccato perseguita e schiavizza chiunque lo commette. È come la droga, no? Il peccato. Qualsiasi tipo di peccato rende la persona dipendente di quella cosa. Il peccato rende figlio del diavolo chi lo commette deliberatamente. Non chi sbaglia senza saperlo, ma chi lo commette deliberatamente. Nella lettera prima dell'Apostolo Giovanni, 1 Giovanni capitolo 3, versetto 8, 1 Giovanni capitolo 3, versetto 8. È scritto che chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio e per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E noi possiamo distruggere le opere del diavolo solo se stiamo accanto e camminiamo con il Figlio di Dio. La storia si ripete ed oggi vediamo legalizzata a livello quasi globale la predicazione del peccato. Quasi sistematico la predicazione del peccato. Cioè cambiano la cultura, la moralità della gente. È per questo che la gente anche non si sarebbe mai sognata di applaudire 50 anni fa ciò che applaude oggi. Attraverso i mass media, certi videogames che sono sottovalutati, ma ci sono dei videogames che sono proprio demoniaci, e certi programmi televisivi di intrattenimento. Per non parlare di personaggi diventati famosi e anche ricchissimi, attraverso la pornografia, i sexy shop, che entrano nelle case, nelle famiglie con l'intento di educare, attraverso la televisione addirittura, con l'intento di educare il pubblico ad accettare questa nuova moralità, di accettare quindi il male come bene e come normalità. La vediamo noi questa cosa oggi. È un fenomeno che a sua volta ha portato alla rivendicazione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso, alla manipolazione del sesso e a rapporti contro natura. E che dire dei capi religiosi che affermano di non dover giudicare e dei predicatori che non denunciano le trasgressioni e predicano che i comandamenti di Dio sono obsoleti? Insegnano che i comandamenti di Dio sono obsoleti, ragazzi. E si sono arrogati l'autorità di cambiare i tempi e le leggi di Dio con le tradizioni idolatriche. Che dire di questi? Osservano la domenica invece di santificare il sabato del Signore. Festeggiano i santi anziché le solennità bibliche comandate da Dio. Insegnano anche che il peccatore ha l'anima immortale e altre menzogne, la lista sarebbe infinita, tutto opposto a quello che c'è scritto nel libro di Dio. Che cosa Dio dice di loro? La cosa è importante. Andiamo in Secondo Corinzi per vedere che cosa dice Dio di loro. In Secondo Corinzi, capitolo 11, quando ci sono predicatori che insegnano cose che sono opposte a quello che dice la Bibbia e che quindi non danno la vera soluzione ai problemi del mondo, ai problemi individuali di ciascun individuo, in Secondo Corinzi capitolo 11, nel versetto 13, dice: tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo, e non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi voi avete mai visto Satana? Io non l'ho mai visto. Voi avete mai visto i demoni? Io non li ho mai visti. Qui sta parlando di esseri umani, uomini o donne, che fanno le opere di Satana e dei demoni. Legittimare il peccato ha dei costi altissimi, conseguenze molto dolorose. Il libro di Genesi narra che la gente di Sodoma era grandemente depravata. Difatti questo è scritto in Genesi 13, versetto 13, per i vostri appunti, come anche nel capitolo 18, versetto 20. Dio dice che la gente di Sodoma, vi ricordate quando Dio andò a visitare Abramo assieme ai suoi due angeli, disse, scese là proprio perché Sodoma e Gomorra avevano legalizzato il sesso libero, la sodomia, l'omosessualità, la prostituzione e ogni altra impurità. L'avevano trasformato in diritto legale attraverso varie forme di promiscuità sessuale, tutte nel nome di un amore falso e ingannevole. Avete mai detto, ma cosa c'è di male nell'amore? Come se è una cosa, come se è veramente amore l'accoppiamento tra persone dello stesso sesso, oppure l'accoppiamento tra un essere umano e un animale, come a quel tempo anche si faceva e come purtroppo anche oggi alcuni fanno. Perciò l'Eterno scese sulla terra, dice il versetto, e rivelò ad Abramo, suo amico, l'imminente distruzione di Sodoma, perché Queste sono parole di Dio. Il loro peccato, Dio disse, è molto, molto grave. Ora, se la depravazione, quel tipo di depravazione, era molto grave agli occhi di Dio allora, cos'è cambiato per pensare che oggi non lo sia? Come pure le conseguenze dolorose che prima o poi arriveranno se questa scellerata società non si pente e non cambia vita. Perché, vedete, ci sono tante sfere e ambienti ancora sani, ma se io ho un corpo sano, mi entra un piccolo virus, è molto piccolo, io non me ne accorgo, rispetto al mio corpo che è molto più grande, quel virus io lo faccio entrare nel mio corpo eppure è in grado di fare ammalare tutto il corpo. È solo questione di tempo, ma questa società non ascolta. È un fatto che questa società non ascolta, solo pochi ascoltano. Sodoma era una città estremamente ricca, la sua ricchezza derivava dalle miniere di sale, così come la nostra ricchezza, almeno le nazioni opulente, deriva dal petrolio. Ma l'uomo non è cambiato, continua a proteggere più i suoi soldi anziché il suo spirito. Continua a curare più i suoi soldi anziché la sua parte spirituale. Ora, la libertà è bella, ma scegliere di fare il male non è per nulla bello, perché ci sono conseguenze. E quando si approvano delle leggi contrarie alle leggi di Dio, il peccato entra come un virus, ripeto, entra come un virus. Praticamente non ci si accorge nemmeno che fa malare la famiglia naturale, e poi l'intera società. Allora non c'è esercito né economia che potranno preservare la società, perché perfino l'economia e perfino l'esercito si degenera e non ha più la spina dorsale di proteggere una nazione. Quindi la soluzione è allontanare il male, il peccato. Andiamo in Matteo 19. Andiamo in Matteo 19, dove leggiamo le parole di Gesù Cristo, dove leggiamo, Matteo 19 dal versetto 16, dove leggiamo che un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Ed egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». E se tutti noi, se tutti i governanti insegnassero alle popolazioni, anziché prendere il voto, anziché prendere e accontentare tutti per amore di prendere più voti, insegnassero invece i comandamenti di Dio, non ci sarebbero le conseguenze dolorose che viviamo adesso. Tutti i problemi scomparirebbero e ci sarebbe vita gioiosa e benessere non solo materiale ma anche spirituale per tutti. Eppure tristemente le religioni dell'uomo, specialmente in Oriente, non hanno comandamenti divini, hanno soltanto dei saggi, pensieri di saggezza che, umana però. E anche in Occidente molti si definiscono cristiani, ma hanno accettato il falso insegnamento secondo il quale Gesù Cristo avrebbe posto fine alla santa legge di Dio, suo Padre e Padre nostro. Ma è vero tutto questo? Perché stiamo parlando di causa ed effetto, eh? È vero tutto questo? Andiamo in Romani capitolo 3, versetto 31. In Romani 3, versetto 31. Dove c'è una chiesa che si definisce che ha la pretesa di essere l'unica chiesa, eppure ti ha cambiato i tempi, la legge e i comandamenti. Romani 3,31, l'Apostolo Paolo dice chiaramente: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Più volte l'Apostolo Paolo si trovò ad ammonire proprio i cristiani, i primi cristiani, quei credenti che credevano che stavano perdendo la loro cristianità vera, perché predicavano la grazia e allo stesso tempo autorizzavano il peccato. Difatti i Romani 6, saltiamo alcuni capitoli, i Romani 6, dal versetto 1, Paolo continua a dire, poniamoci la domanda, perché Paolo sentiva questa necessità di doverlo ribadire più volte? Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora nel peccato? Quindi essere nella grazia di Dio non significa essere autorizzati a peccare. Significa odiare il peccato e chiedere a Dio di liberarci dalla schiavitù del peccato. In Romani 6,15 l'Apostolo Paolo ribadisce che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, così non sia. Che significa non essere sotto la legge? Significa che Dio ci ha perdonato, che Dio ci ha graziato a motivo del nostro pentimento e della nostra fede. Non significa che possiamo continuare a trasgredire come prima. Eppure molti intendono che non essere sotto la legge significa che la legge non c'è più. Questo deriva da inganno, se non ignoranza. Andiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai suoi connazionali ebrei. Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10, dal versetto 26, dove lui dice, infatti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Quindi non è che uno deve, per cadere sotto questo giudizio, non è che uno deve essere per forza battezzato. Se uno, anche se non è battezzato, arriva ad avere questa conoscenza della verità e continua a peccare, è chiaro che non arriverà mai a dire ok, mi ravvedo dei miei peccati, perché vuol dire che si è incallito. Nel versetto 27 dice, se uno pecca volontariamente, rimane soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Cioè Dio ci considera avversari se noi, dopo aver conosciuto la verità, non la viviamo, ma facciamo l'opposto. Queste parole dell'Apostolo Paolo dovrebbero veramente far tremare le nazioni, le chiese, i governanti e ognuno di noi. Nel versetto 28, chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni, non è vero? Ma noi siamo in un nuovo testamento, dice l'Apostolo Paolo nel versetto 29. Quale peggiore castigo, quindi, pensate voi che merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Perché tornare a peccare con la scusa della grazia significa oltraggiare la grazia. Significa legittimare il male, significa attirarsi il castigo di Dio. Il castigo di Dio può essere evitato però, fratelli e sorelle. E ovviamente i governanti questo lo devono sapere. C'è speranza per tutti noi, c'è speranza. Ma è un parlare senza peli sulla lingua, come quello di Giovanni Battista che mise a rischio perfino la sua vita quando fece capire ad Erode che non era lecito per lui, anche se era il capo assoluto, il più potente, di prendersi la moglie di suo fratello. Quindi è possibile, fratelli e sorelle, evitare il male. Difatti, in che modo? Se evitiamo i peccati, noi eviteremo le conseguenze. Se evitiamo i peccati, eviteremo le conseguenze. La cosa è più che semplice. Difatti, se evitiamo i peccati di questo mondo, ancora nel mondo ci sono cose buone, ma stanno dilagando le cose cattive. Se noi li evitiamo le cose cattive di questa grande Babilonia, allora noi eviteremo le dolorose conseguenze. Ma questa Babilonia sarà trascinata, si trascinerà purtroppo nel fango. Infatti il comandamento di Dio è questo. In Apocalisse 18, nei versetti 4, una scrittura che abbiamo letto tanto e che non dovremmo mai dimenticare. Apocalisse 18, versetto 4, Dio ci dà questo comandamento. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Il sistema mondiale è corrotto alla base e prima o poi crollerà. Cioè noi possiamo fare nel nostro piccolo il bene, ma non è in noi il potere di cambiare. La soluzione ce l'abbiamo solo per noi nella nostra vita individuale. Solo Dio potrà veramente risolvere tutti questi problemi. La soluzione è uscire spiritualmente dai peccati di questo mondo. Il diluvio universale, la distruzione della torre di Babele, di Sodoma, la caduta dei grandi imperi, il castigo di Dio su quelli che ai piedi del monte Horeb, vi ricordate, si stancarono di aspettare il ritorno di Mosè e allora si cominciarono a corrompersi, iniziarono a fornicare. E tutti questi esempi che sono scritti nella Bibbia forniscono a noi un monito. Noi non abbiamo una scusante perché loro lo vissero in prima visione, sulla loro pelle, ma noi stiamo imparando tutte queste cose dai loro errori. Difatti in 1 Corinzi 10, nel versetto 6, è scritto chiaramente che queste cose avvennero come esempio per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. E le chiama malvagie quelle cose che oggi invece molti vogliono legittimare. Affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi si alzò per divertirsi, cioè per fare fornicazione, idolatria, perché il sesso libero è idolatria e non è affatto libero, perché è in catena alle malattie e alla morte e alla distruzione. Nel versetto 8 dice: non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui morirono per mezzo dei serpenti. Dove abito io, nel mio comune, ce ne sono appena 5.000. È come se addirittura 5 comuni della popolazione in cui abito morirono tutti all'improvviso, quando questo accadde. Quindi chi cerca di legittimare il male si attiga a questo castigo di Dio, che prima o dopo verrà. Nel versetto 11, ora tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine delle età. Ma la maggior parte della gente, fratelli e sorelle, ha indurito il proprio cuore. Lo vediamo perché non vogliono più ascoltare. Non crede che Dio interverrà mai. Non crede nemmeno che Dio esiste, ma Dio esiste. Dio interverrà, perché non è un Dio che mente. In conclusione, fratelli e sorelle, vi invito a leggere insieme a me con attenzione il monito e l'incoraggiamento, l'esortazione che il nostro Signore Gesù fa per mezzo dell'Apostolo Paolo in 1 Tessalonicesi capitolo 5. Andiamo insieme a leggerlo insieme. Con questa scrittura desidero concludere questo messaggio di monito, di avvertimento e di speranza. 1 Tessalonicesi capitolo 5, versetto 1. Ora, dice l'Apostolo Paolo, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando tutti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Gesù ha detto che sarà come ai giorni di Noè. Nessuno se l'aspettava. ognuno pensava ai propri affari. Ma, nel versetto 4, voi fratelli non siete nelle tenebre, non siete nell'ignoranza, la verità la conoscete, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce, della verità, e siete figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, svegli. La gente ha indurito il proprio cuore, non ascolta più, pensa solo a mangiare, a bere e a divertirsi. I ristoranti sono più pieni delle chiese. Nel versetto 7, infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, siamo svegli e vediamo dove sta andando il mondo, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, ma è anche risuscitato, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Se manterremo questo impegno, fratelli e sorelle, la nostra speranza non rimarrà delusa.